Buonasera e bentornati carissimi amici ascoltatori. Siamo pronti quindi per andare avanti in questa ultima sera della settimana e ultima puntata di questo libro, L'Esodo, che ci ha tenuto compagnia per tante sere. Ieri abbiamo detto qualcosa riguardo agli abiti del sommo sacerdote. Questa sera andremo un po' avanti in questo capitolo 39 e concluderemo, come vi dicevo, il libro addirittura. Ma diciamo qualcosa ancora riguardo al sommo sacerdote. Questi aveva anche un pettorale. Leggiamo i versetti dall'8 al 14 e scopriamo cosa dico. Poi si fece il pettorale artisticamente lavorato, come il lavoro dell'efod, d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Il pettorale era quadrato, lo fecero doppio. Aveva la lunghezza di una spanna e una spanna di larghezza, era doppio. E vi incastonarono quattro file di pietre. Nella prima fila c'era un sardonio, un topazio e uno smeraldo. Nella seconda fila un rubino, uno zaffiro e un calcedonio. Nella terza fila un opale, un'agata e un'ametista. Nella quarta fila un crisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre erano incastonate nelle loro montature d'oro. Le pietre corrispondevano ai nomi dei figli di Israele ed erano 12, secondo i loro nomi. Erano incise come dei sigilli, ciascuna con il nome di una delle 12 tribù. Attaccarono il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell'efod con un cordone violaceo, affinché il pettorale fosse al di sopra della banda artisticamente lavorata dell'efod e non si potesse staccare dall'efod, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Il pettorale del sacerdote aveva 12 pietre preziose, abbiamo letto, ed era bellissimo. Probabilmente aveva delle tasche dove riporre l'Urim e il Tummin. Questi due oggetti ci parlano della predicazione. Le pietre ci dicono che Gesù ci carica nel suo cuore oggi, nel suo pettorale. Egli ci ama. Giovanni 3,16 ce lo ricorda. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Queste pietre ci parlano del suo grande amore. Ricordate quando due settimane fa, leggendo il capitolo 28, parlammo dei campanelli e delle melograne? Le ritroviamo qui, nuovamente, sul manto dell'efod. E vediamo i versetti dal 22 al 26. Si fece pure il manto dell'efod, in lavoro di tessitura, tutto di color violaceo, e l'apertura in mezzo al manto per farvi passare la testa, apertura come quella di una corazza, con l'orlatura tessuta intorno perché non si strappasse. E all'orlo inferiore del manto fecero delle melagrane di color violaceo, porporino e scarlatto, di filo ritorto, e fecero dei sonagli d'oro puro, e posero i sonagli in mezzo alle melagrane all'orlo inferiore del manto, tutto intorno, fra le melagrane. Un sonaglio e una melagrana, un sonaglio e una melagrana, sull'orlatura del manto, tutto intorno, per fare il servizio, come il Signore aveva ordinato a Mosè. I campanelli si sentivano quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santo. Le melograne ci parlano dei frutti della vita dei credenti, mentre i campanelli parlano della nostra testimonianza, della nostra vita. Noi sappiamo che il sommo sacerdote è là dentro perché sentiamo suonare i campanelli. Questo è ciò che l'adorazione dovrebbe significare anche per noi. Il nostro sommo sacerdote ci presenta davanti a Dio con la nostra testimonianza e i nostri frutti. Si fecero anche delle tuniche e altri indumenti, come leggiamo nei versetti dal 27 al 31. Si fecero pure le tuniche di lino fino, in lavoro di tessitura, per Aronne e per i suoi figli. Il turbante di lino fino, gli ornamenti delle mitre di lino fino, le mutande di lino fino ritorto, e la cintura ricamata di lino fino ritorto di color violaceo, porporino, scarlatto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fecero d'oro puro la lamina del sacro diadema e vi incisero, come si incide sopra un sigillo, Santo al Signore. vi attaccarono un nastro violaceo per fermarla sul turbante in alto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Oltre agli indumenti di lino, fecero una lamina per il diadema con scritto queste parole: «Santo al Signore». Ci parla di santità e del fatto che la vita del sommo sacerdote è interamente dedicata al ministerio. Santo significa tutto ciò che è messo a parte per Dio. Ora, tutto il lavoro è finito. Vediamo cosa succede nei versetti dal 32 al 43. Non ripetiamo tutto l'elenco delle cose fatte, leggiamo solo alcuni versetti. Così fu finito tutto il lavoro del tabernacolo e della tenda di convegno. I figli di Israele fecero interamente come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fecero a quel modo. Poi portarono a Mosè il tabernacolo, la tenda e tutti i suoi utensili, i suoi fermagli, le sue tavole, le sue traverse, le sue colonne, le sue basi. E via via tutto il resto fino ai paramenti. I paramenti cerimoniali per le funzioni del santuario, i paramenti sacri per il sacerdote Aronne e i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio. I figli di Israele eseguirono tutto il lavoro, come il Signore aveva ordinato a Mosè. E Mosè vide tutto il lavoro, ed ecco, essi lo avevano eseguito come il Signore aveva ordinato. Lo avevano eseguito a quel modo, e Mosè li benedisse. Questo fatto ci parla di ubbidienza. Infatti viene detto, i figlioli di Israele eseguirono tutto il lavoro come il Signore aveva ordinato a Mosè, e lui vide che era fatto bene, così li benedisse. Dio aveva dato istruzioni minuziosissime per tutta l'opera del tabernacolo. Ogni piolo, ogni basamento, ogni legaccio, ogni anello erano esattamente determinati. Le risorse dell'uomo, la sua ragione o il suo buon senso non aveva nulla a che fare. Dio non dava all'uomo un vago progetto da completare, non lasciava alcun margine nel quale l'uomo potesse far entrare la propria fantasia. E vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti ho dato sul monte, viene detto a Mosè. Se fosse stato permesso all'uomo di fare anche un solo piolo, questo piolo sarebbe stato certamente fuori posto a giudizio di Dio. Gli israeliti fecero in questa circostanza né più né meno di quello che era stato ordinato loro di fare. Questa è una bella lezione per noi. Ci sono molte cose nella storia degli israeliti che dovremmo seriamente cercare di evitare. I loro mormorii impazienti e la loro idolatria, ma dovremmo imitare in questo caso la loro devozione e la loro obbedienza. Possano dunque la nostra devozione e la nostra obbedienza essere più complete. E arriviamo all'ultimo capitolo di questo libro, il capitolo 40. Abbiamo visto che il tabernacolo è ultimato. In questo capitolo verrà montato e consacrato. Aronne e i suoi figli vengono insediati. La nuvola della gloria di Dio coprirà il tabernacolo. Nei primi versetti, che non leggeremo, troviamo le istruzioni per il montaggio di quanto era stato preparato. Dopodiché, nei versetti dall'11 al 16, vedremo la consacrazione dei sacerdoti. Leggiamoli questi versetti. Ungerai anche la conca con la sua base e la consacrerai. Poi farai accostare Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua. Rivestirai Aronne dei paramenti sacri, lo ungerai e lo consacrerai perché mi serva come sacerdote. Farai pure avvicinare i suoi figli, li rivestirai di tuniche e li ungerai come avrai unto il loro padre perché mi servano come sacerdoti. E la loro unzione conferirà loro un sacerdozio perenne, di generazione in generazione. Mosè fece così, fece interamente come il Signore gli aveva ordinato. Questa volta è Mosè che compie interamente ciò che gli viene indicato da Dio. Le cose non potevano essere lasciate al caso, in quanto, essendo simboli ben precisi, dovevano seguire regole dettate da Dio. Poi Mosè terminò di erigere il tabernacolo e vediamo che ogni azione viene fatta come il Signore aveva ordinato a Mosè. Lo leggiamo in relazione alla tenda e la coperta, al versetto 19, poi di nuovo al versetto 21, al versetto 23, in relazione ai pani, e al 25, in relazione alle lampade, poi di nuovo al versetto 27, quando ci viene detto dell'incenso aromatico bruciato, al versetto 29 quando pone l'altare degli olocausti e infine al 32 quando i sacerdoti si preparano. Leggiamo adesso i versetti dal 17 al 32 di Esodo 40. Il primo giorno del primo mese del secondo anno, il tabernacolo fu eretto. Mosè eresse il tabernacolo, ne pose le basi, ne collocò le assi, ne mise le traverse e ne rizzò le colonne. Stese la tenda sul tabernacolo e sopra la tenda pose la coperta di essa, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi prese la testimonianza e la pose dentro l'arca, mise le stanghe all'arca e collocò il propiziatorio sull'arca. Portò l'arca nel tabernacolo, sospese il velo di separazione e con esso coprì l'arca della testimonianza, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Pose pure la tavola nella tenda di convegno, dal lato settentrionale del tabernacolo, fuori dal velo. Vi dispose sopra in ordine il pane, davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi mise il candelabro nella tenda di convegno, di fronte alla tavola, dal lato meridionale del tabernacolo. Accese le lampade davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi mise l'altare d'oro nella tenda di convegno, davanti al velo, e vi bruciò sopra l'incenso aromatico, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Mise pure la portiera all'ingresso del tabernacolo. Poi collocò l'altare degli olocausti all'ingresso del tabernacolo, della tenda di convegno, e vi offrì sopra l'olocausto e l'oblazione, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Pose la conca fra la tenda di convegno e l'altare, e vi pose dentro dell'acqua per le abluzioni. Mosè, Aronne e i suoi figli, con quell'acqua, si lavarono le mani e i piedi. Quando entravano nella tenda di convegno e quando si avvicinavano all'altare, si lavavano, come il Signore aveva ordinato a Mosè. E andiamo a concludere il libro di Esodo con i versetti dal 33 al 38. Eresse pure il recinto intorno al tabernacolo e all'altare e sospese la cortina all'ingresso del cortile. Così Mosè completò l'opera. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola si era posata sopra e la gloria del Signore riempiva il tabernacolo. Durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola si alzava dal tabernacolo, i figli di Israele partivano. Ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno in cui si alzava. La nuvola del Signore, infatti, stava sul tabernacolo di giorno, e di notte vi stava un fuoco visibile a tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi. Ecco l'importanza dell'ubbidienza. Possiamo affermare con certezza che se ogni cosa non fosse stata fatta secondo il modello che era stato mostrato sul monte, non potremmo leggere che la nuvola coprì la tenda e Mosè non poté entrarvi. Possiamo vedere l'importanza della parola di Dio anche nei minimi particolari della nostra vita, almeno quelli che noi consideriamo tali. Leggiamo infatti che ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a riprendere, correggere, educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo e completamente fornito per ogni opera buona. Queste parole le troviamo in 2 Timoteo, capitolo 3, versetti 16 e 17. Ricordiamoci che la gloria divina non può associarsi a qualcosa che non sia un modello divino. Torniamo ora alla nuvola. Quando l'apostolo Paolo cerca di descrivere gli israeliti nel libro dei Romani, egli elenca diverse cose che identificano Israele come un popolo appartato. Una di queste è la gloria della nuvola. Israele è l'unico popolo che ha un segno visibile della gloria di Dio. La nuvola li guidava nella marcia nel deserto. Essa si levava al mattino, quando essi dovevano partire. Se non si levava, essi restavano fermi nell'accampamento. Essi non si sono mai mossi secondo le loro intenzioni o secondo le loro opinioni, non hanno fatto votazioni e neppure Mosè decise mai nulla su questo. La nuvola decideva. Non c'è oggi nuvola visibile, ma sulla Chiesa c'è lo Spirito Santo che ci vuole guidare. Questa breve considerazione conclude i nostri studi sull'Esodo. Il nostro libro si è aperto con la schiavitù dei figli di Israele in Egitto e si conclude con la nuvola della gloria di Dio sul tabernacolo. È la sua presenza che conduce il popolo attraverso il deserto. Dio vuole trasportarti dalla schiavitù del peccato nel regno della sua meravigliosa luce, della sua meravigliosa gloria. Vuole trasportarti alla sua presenza e sotto la sua mano che ti condurrà senza timore in ogni tuo passo. È con queste parole che sono promesse di Dio, promesse che sicuramente ci allargano, ci scaldano il cuore. Noi a questo punto ci fermiamo qui. Abbiamo terminato il libro dell'Esodo, abbiamo terminato anche la nostra settimana. Quindi vi auguro un buon weekend e intanto buon riposo.